la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 5 minuti di venerdì 15 maggio, buongiorno da Chiara Brillo in studio, dalla redazione di Controradio. Apriamo la nostra newsline oggi ancora di più con il Lamma, con il meteo, con questa perturbazione, il giorno clou oggi, ma soprattutto la proiezione per il fine settimana. Daniele Grifoni dal Lamma, buongiorno, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti, siamo ancora interessati da una vasta depressione che interessa gran parte dell'Europa e a questa depressione è associata una perturbazione che ci interesserà in particolare nella giornata di oggi. Poi tra la notte e la mattinata di domani transiterà un fronte freddo che manterrà attive le condizioni di instabilità sul nostro territorio. Poi da domenica le cose dovrebbero migliorare, ma in dettaglio oggi avremo un cielo molto nuvoloso, coperto, precipitazioni che dalla costa tenderanno a estendersi già in mattinata un po' a tutto il territorio. Sono in atto delle nevicate in Appennino oltre 1500 metri di quota. Per quanto riguarda il pomeriggio, tempo perturbato, precipitazioni anche temporalesche, specie sul sud della regione, i venti saranno forti di libeccio, mari molto mossi o localmente agitati, soprattutto al largo. Temperature massime quest'oggi in diminuzione. La tendenza per domani, come dicevo, ancora molto instabile, quindi mattinata rovesci e temporali sparsi sulle zone, su gran parte della regione, ma tenderanno questi fenomeni a trasferirsi verso le zone più interne, dove potranno insistere a carattere sparso anche nella seconda parte della giornata. Anche domani neve in Appennino oltre 1400-1500 metri di quota, soprattutto in mattinata. Venti tenderanno a divenire di maestrale, i mari saranno ancora molto mossi. Temperature minime in calo, massime in contenuto aumento. Infine domenica miglioramento, quindi cielo sereno, poco nuvoloso, con addensamenti nel pomeriggio sui rilievi, dove non si può escludere qualche occasionale breve rovescio, e temperature in aumento nei valori massimi, mentre al mattino potranno scendere di un qualche grado in più, quindi farà ancora freddo al mattino.
Che dire, una sintesi, un quadro approfondito di tutto quello che volevamo chiedere a Lamma e a Grifoni. Dunque ci riaffacceremo da domenica un po' sulla primavera, possiamo dirlo?
Sì, direi domenica ancora, diciamo, non farà proprio caldo, insomma, comunque dicevo al mattino fresco, però poi dal lunedì le temperature risalgono, anche se martedì ci sarà ancora qualche fenomeno di instabilità, ma nel complesso assisteremo a una settimana decisamente migliore.
Grazie a Grifoni, poi ulteriori approfondimenti domenica con Jimmy Tranquillo. Adesso una breve pausa e torniamo con le notizie.
Al cinema con Critico per un giorno. L'iniziativa della compagnia è Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Prossimo appuntamento, con la pioggia dentro, il ritratto ruvido, elettrico, intimo e anarchico del chitarrista e cantautore Giorgio Canali, punto di riferimento del rock alternativo italiano. In sala il documentario di Matteo Berruto che racconta il prezzo dell'integrità quando si sceglie di vivere una vita senza scendere mai a compromessi. Con la pioggia dentro, lunedì 18 maggio alle 21 alla compagnia, alla presenza del regista e di Giorgio Canali. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno, manda una mail a club@controradio.it. Toscana Produzione Musica presenta la quinta edizione di Mixité. Leggere il presente per fare da ponte tra culture e linguaggi musicali. Da marzo a maggio, 11 appuntamenti con le eccellenze del panorama musicale al Park, Piazzale delle Cascine, Firenze. Domenica 17 maggio alle 19, Marta Del Grande presenta Dream Life. Arriva a Firenze la cantautrice che si è distinta tra le voci più interessanti della nuova scena italiana, capace di muoversi tra avant-pop, suggestioni folk e atmosfere cinematiche.
25% di sconto sui prodotti a marchio Coop. Ma sì, nei punti vendita Coop Fi fino al 30 giugno. Ogni 15 giorni, su un reparto diverso. Dal 2 al 15 maggio, lo sconto è sugli articoli per l'igiene della casa e della persona. Detersivi e prodotti per la pulizia, pannolini, assorbenti, saponi, creme, dentifrici e tanto altro. Quale sarà il prossimo reparto in promozione? Scoprilo sull'app Coop Fi o su coopfirenze.it. Iniziativa valida per i soci Unicoop Firenze.
Coop Fi conviene sempre, ovunque. A Villa Bardini, Firenze 50-60-70. Immagini dall'archivio Fotolocchi. Un patrimonio culturale di 150 fotografie in un viaggio lungo 3 decadi della storia fiorentina. L'esposizione, promossa da Fondazione CR Firenze e Archivio Fotolocchi, è articolata in 10 sezioni tematiche che si aprono con il dopoguerra. E poi le mobilitazioni operaie fino all'alluvione del 66, ma anche la vita quotidiana, tra tradizioni popolari, tuffi in Arno e le domeniche allo stadio. Firenze 50-60-70 fino al 18 ottobre. Villa Bardini, Firenze. Info su villabardini.it e fondazionecrfirenze.it. Controradio.
Otto e 11 minuti, entriamo subito nelle notizie, in particolare in quella che trovate sull'home page del nostro sito controradio.it e su tutte le prime pagine di oggi. Parliamo degli affitti turistici, il TAR conferma gli stop agli Airbnb, respinti 19 ricorsi contro la stretta del comune in area UNESCO, questo dal Corriere. Via libera del TAR a Palazzo Vecchio, legittimo limitare gli affitti brevi da Repubblica e affitti brevi, il comune vince al TAR dalla Nazione. Salutiamo l'assessore al turismo del comune, Jacopo Viccini, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito, un saluto agli ascoltatori.
Assessore, sicuramente un buongiorno per l'amministrazione, una conferma, una vittoria storica, dice la sindaca Funaro, che travalica i confini comunali. Cosa significa questo in termini proprio di strumenti che l'amministrazione comunale ha per davvero una differente gestione del turismo a Firenze?
Beh, ieri è stata una giornata davvero importante, un risultato importante per la nostra città, frutto di un lavoro enorme, complesso e rigoroso che abbiamo portato avanti in quasi 2 anni di lavoro con la sindaca Sara Funaro. Le sentenze del TAR hanno confermato pienamente la bontà e la legittimità delle politiche che il Comune ha messo in campo per regolamentare gli affitti turistici brevi, per vietare le key box. Sono state 3 sentenze su 3 temi importanti: una è quella appunto del nostro regolamento affitti brevi, uno quella sul regolamento polizia urbana che vieta le key box per motivi di decoro e sicurezza, e poi sulla variante al piano operativo che appunto serviva a vietare gli affitti, nuove attività di affitti brevi nell'area UNESCO. Le sentenze ci hanno dato ragione su tutti i punti e quindi è una giornata importante. Tra l'altro, giornata in cui c'è stata anche una 4ª sentenza del TAR sul fatto che il calcio storico possa rimanere in Santa Croce, quindi un 4 su 4 davvero storico per noi.
Questo sicuramente rafforza, no? Rafforza la strategia messa in campo dall'amministrazione. Non si fermerà poi l'iter, Forza Italia già annuncia che andrà al Consiglio di Stato. I comitati invece Salviamo Firenze vi chiedono di dimezzare gli affitti turistici, di dimezzare gli affitti brevi. È realistico questo obiettivo?
Non credo sia realistico in tempi brevi, l'abbiamo detto. Anche la legge regionale che ci ha dato gli strumenti per regolamentare gli affitti dà 3 anni di moratoria, quindi questi 3 anni serviranno intanto ad avere un quadro reale della situazione, che è fondamentale per monitorare il fenomeno e poi eventualmente prendere decisioni importanti. In questo momento, sapete, siamo la prima città in Italia ad avere un regolamento sugli affitti brevi, abbiamo un blocco in area UNESCO, abbiamo affidato all'Università della Sapienza di Roma uno studio, anche al nostro ufficio statistica, per inquadrare meglio questo fenomeno che cresce velocemente, insomma ce lo siamo detti tante volte negli ultimi anni a Firenze, è esploso, e eventualmente potremo già nelle prossime settimane, già dalla prossima settimana, aggiornare il regolamento con ulteriori limitazioni e quindi magari individuare altre zone oltre all'area UNESCO dove è opportuno intervenire con un blocco. Ma al di là di questo, siamo felici che rimanga il principio più importante in piedi, cioè quello dell'autorizzazione. Gli affitti brevi sono considerati un'attività economica e come tutte le attività economiche sono sottoposte a regole e autorizzazioni da parte dell'amministrazione comunale. Questo siamo convinti che nei prossimi anni ci porterà a poter gestire questo fenomeno che fino ad oggi non era gestito.
Grazie Assessore Viccini per questo commento, buona giornata e buon lavoro.
Grazie, buona giornata.
ottimo lavoro, assessore, e adesso avanti anche con la zona traffico limitato.
Mai contenti questi fiorentini, no? A parte gli scherzi, il tema è caldo, anche quello della ZTL, sappiamo delle mobilitazioni in corso in questi giorni, una prossima anche annunciata per il 21 di maggio, la richiesta della ZTL H24, comunque una gestione con criterio di un groviera che è spesso e volentieri appunto utilizzato in maniera non sostenibile, ma insomma tutto questo ha a che fare con un altro capitolo della gestione della città. Ci scrivete anche: affitti brevi, poi vogliono potenziare l'aeroporto, cosa credono che il turismo diminuirà? A proposito di aeroporto, contro l'ampliamento dell'aeroporto ci sarà la manifestazione domani, lo ricordiamo, dalle 14, concentramento polo scientifico di Sesto Fiorentino lato Smannoro. Pure Giacomo ci scrive: ma le concentrazioni persistenti nelle mani di immensi gruppi si riusciranno a limitare? Questa è la domanda delle domande. Comunque adesso la cronaca dal punto di vista dei risultati nella sede giudiziaria legale e la conferma dello stop agli Airbnb da parte del TAR. Seguiremo naturalmente sui vari fronti la vicenda, però vogliamo tornare alla cronaca. Dicevamo l'accoltellamento a Prato, il sedicenne dal giudice insieme ai genitori, e si attende la convalida dell'arresto anche per il 26enne che era in compagnia del sedicenne che ha accoltellato il giovane di 23 anni in piazza Mercatale. Poi dal Corriere: l'accusa chiede l'ergastolo per Frumasà, che stiamo parlando del femminicidio di Denisa, il killer delle due escort. La procura ha chiesto l'ergastolo per Vassile Frumasà, che ha agito con premeditazione. Sentiamo i particolari da Giorgio Bernardini.
Si avvia verso la sentenza il processo a carico di Vasile Frumuzace, l'ex guardia giurata romena accusata di aver ucciso due sex worker connazionali fra il 2024 e il 2025 fra Montecatini e Prato. Nella mattinata di oggi, davanti alla Corte d'Assise di Firenze, il procuratore Luca Tescaroli e il PM Leonardo Del Gaudio hanno chiesto la condanna all'ergastolo per il 32enne residente a Monsummano. L'accusa ha chiesto anche 18 mesi di isolamento diurno, insistendo sul riconoscimento dell'aggravante della premeditazione per entrambi i delitti. Frumuzace è imputato per gli omicidi di Anna Maria Andrei, 27 anni, uccisa nell'estate del 2024 a Montecatini, e di Maria Denisa Paun, 30 anni, assassinata nel maggio scorso all'interno del Residence Ferrucci di Prato. Il processo si sta svolgendo nell'aula bunker di Salta Verdiana a Firenze. In aula era presente anche la madre di Maria Denisa Paun, costituita parte civile insieme ai familiari dell'altra vittima. Fu proprio la denuncia della donna per la scomparsa della figlia a far partire le indagini che portarono gli investigatori fino a Frumuzace. L'uomo arrestato all'inizio di giugno aveva poi confessato entrambi gli omicidi. Nel garage della sua abitazione di Monsummano fu ritrovata l'auto di Anna Maria Andrei. Successivamente indicò agli investigatori anche il luogo dove erano stati nascosti i corpi delle due donne, i boschi delle Pantoraie a Montecatini.
Alle 8:20 minuti andiamo in Alto Mugello, lo facciamo con il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, ben trovato, buongiorno sindaco.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Esito dell'evento pubblico di presentazione al Teatro degli Animosi di ieri, presentato il report ai cittadini sugli interventi finora effettuati dopo gli eventi calamitosi che hanno colpito l'Alto Mugello. Marradi, 2 anni tra sisma e alluvioni, ora possiamo finalmente rialzarci. Il virgolettato con cui titolava La Nazione prima dell'incontro di ieri è veramente così? Come è andata poi anche il confronto pubblico, l'evento che c'è stato?
Allora, il confronto è stato un confronto sicuramente positivo, partecipato, i rappresentanti delle istituzioni, pur con qualche defezione dovuta ai lavori dell'Aula del Parlamento, ci sono state molte partecipazioni, è stato il modo di far tirare le somme, di raccontare quello che è successo e che talvolta non si comprende fino in fondo, quello che sta ancora succedendo, di spiegare e raccontare che quello che è capitato in questi ultimi 2 anni è qualcosa di purtroppo straordinario e i cui effetti porteremo dietro ancora per anni, perché nella speranza di poter ricostruire quanto è stato danneggiato. Si parla in 2 anni un comune che ha un bilancio di parte investimenti di 2 milioni di euro, di lavori di somma urgenza attorno agli 11 milioni di euro e di 50 milioni circa di ricostruzione in 2 anni. Quindi capite bene la portata per un piccolo comune come il nostro, che cosa può voler dire. È stato un momento di confronto nel quale poi sono emerse anche delle richieste, l'esigenza di fare prevenzione sul dissesto idrogeologico, la richiesta di fare il demarraggio di una zona franca urbana e di una legge straordinaria sui territori di confine, perché tanti sono stati i casi e tanti continuano a essere i casi dove non si può investire in questi territori perché territori di confine, quindi con legislazioni diverse.
E poi voi lo avete ribadito più volte, anche al di là insomma delle emergenze, quando la montagna frana porta danni e problemi anche a chi vive in pianura, anzi se parliamo di collegamenti infrastrutturali soprattutto, tutto questo si riverbera evidentemente su una quotidianità che non può essere segnata da confini.
Assolutamente no, chi vive la montagna fa un servizio, ovviamente la vive perché ci sta bene, ma chi vive la montagna fa anche un servizio a chi vive in pianura. Chi vive in montagna mantiene la montagna, permette che le vengano mantenuti quelli che sono i corsi d'acqua, quelle che sono le montagne, e come abbiamo visto più volte purtroppo e soprattutto in questi ultimi anni, troppo spesso quando la montagna non è mantenuta, quando la montagna non regge, i danni arrivano anche in pianura.
Senta, ci par di capire che le parole d'ordine in sintesi sono più risorse, prevenzione, meno burocrazia.
Assolutamente, più risorse, meno burocrazia, più risorse per la prevenzione, più risorse per i territori delle aree interne. Invece l'indirizzo che si sta tenendo oggi sulle aree interne è l'esatto opposto: diminuire il numero delle risorse, aumentare il numero dei comuni, e che va nella direzione opposta a quanto stiamo dicendo, e soprattutto una lotta alla burocrazia. È una di quelle cose di cui tutti i governi di qualsiasi colore parlano, ma poi alla fine gli unici effetti sono l'aumento delle norme che mettono ancora più in ginocchio piccoli comuni dove ci sono realtà. Il nostro ora e anche ci consideriamo anche abbastanza strutturati, abbiamo 20 dipendenti che fanno fronte a quegli 11 milioni di somma urgenza e 50 milioni di ricostruzione. Capite bene come non è possibile per un piccolo comune reggere una portata, la questione dei cambiamenti climatici che oggi ci sta colpendo, non è possibile far fronte.
Ci lasciamo con un aggiornamento, come sta la Faentina?
Ma la Faentina sta abbastanza bene, nel senso che ora i treni girano con tutti i rallentamenti del caso. Ci auguriamo che i lavori, non tanto quelli che bloccheranno la Faentina per un mese quest'estate, ma quelli sulle frane, quelli strutturali dovuti ai danni delle alluvioni, che quelli possano continuare, possono essere veloci, perché abbiamo bisogno di una ferrovia che funzioni davvero. Diciamo che rispetto a quello che è stato, ora sicuramente si va abbastanza bene, ma non ci possiamo accontentare, abbiamo bisogno di servizi veri ed efficaci.
Grazie al sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, anche per questo aggiornamento. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Città, volessi seguirti. per oggi so ballare. Non sento gli occhi addosso, tu mi vuoi fulminare, tagliarmi come il cielo, ma io so scivolare. E se non ti conosco è perché tu non lo vuoi fare. Mi hai indossato come scarpe per fittare meglio nel locale. Appena abbiamo fatto le scale sei sparita senza salutare. Ci dividiamo come nuvole che seguono una direzione opposta. Mi sono chiusa in studio, aperto tutto, uscito sole per la prima volta.
Sono le 8 e 28 minuti, siamo in chiusura di questa prima parte di Newsline. Daremo la linea Popolare Network per il GR, poi torneremo subito dopo, lo faremo anche sui nostri canali crossmediali, su Controradio TV, lo faremo con Raffaele Palumbo e i suoi ospiti in questa giornata importante di iniziative in ricordo della Nakba, e lo faremo anche segnalandovi quelle che saranno le iniziative, gli eventi che avverranno nel corso di questa giornata, in particolar modo in Piazza dell'Isolotto questo pomeriggio alle 18:30 a Firenze. Ci sarà un'iniziativa pubblica per presentare l'appello per una giornata mondiale della Nakba, 68 anni dalla catastrofe che nel 48 ha segnato l'esilio forzato di oltre 750.000 palestinesi e la distruzione di centinaia di villaggi. Tutto questo nella nostra newsline, rimanete con voi, con noi. Vi anticipo anche che alle 9 torneremo con Gen Z e dunque parleremo di giovani e città e soprattutto di proposte che non siano spot ma siano programmi che coinvolgano i giovani davvero sul nostro territorio.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30.
Oggi è l'ultima giornata di incontri tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente statunitense ha parlato poco fa di fantastici accordi commerciali stretti con la Cina e detto dell'omologo cinese che è un grande leader e un amico. Toni più moderati finora quelli invece di sì. Al momento i due presidenti sono in un vertice a porte chiuse per limare i dettagli sugli accordi, soprattutto commerciali, stretti nel summit. Non ci sono ancora conferme ufficiali però sui contenuti di questi accordi. La Casa Bianca sostiene che la Cina avrebbe accettato di acquistare più soia, petrolio, carne bovina e 200 aerei Boeing dagli Stati Uniti. E al vertice la Cina si è presentata da una posizione di forza, si è ribadito la linea rossa di Pechino, cioè Taiwan, ma anche ha affermato che il progresso cinese è compatibile con l'ideologia MAGA, auspicando nuovi rapporti più stabili tra i due paesi.
In Libano, nonostante la tregua, proseguono i raid di Tel Aviv e gli scontri con gli Hezbollah nel sud del paese. Qui l'esercito israeliano ha emesso nuovi ordini di evacuazione per 5 villaggi. Oggi a Washington, intanto, ci sarà il secondo e ultimo giorno del terzo round di colloqui tra Beirut e Tel Aviv. Si incontreranno gli ambasciatori negli Stati Uniti dei rispettivi paesi. Ieri si è parlato di un incontro produttivo e positivo, resta il fatto che le trattative sono in corso in un contesto di scontri a fuoco tra IDF ed Hezbollah, praticamente quotidiani.
Stamattina una nuova ondata di incursioni delle forze israeliane dei coloni in Cisgiordania. A darne notizie Al Jazeera, c'è stato un morto, un uomo che secondo l'IDF stava lanciando alcune pietre. Diverse moschee e veicoli sono stati incendiati.
A Kiev si continua a scavare sotto le macerie e non si ferma il conto delle vittime. 24 i morti al momento di uno degli attacchi più lunghi e massicci della Russia sull'Ucraina. Mosca ha utilizzato ieri oltre 1200 tra droni e missili, non solo la capitale, è stata colpita duramente anche Odessa e le regioni occidentali del paese, sono oltre un centinaio i feriti.
Alle Maldive riprenderanno oggi le ricerche dei quattro corpi degli italiani morti durante un'immersione nelle grotte subacquee nell'atollo di Vavu. 5 in tutto le vittime che stavano partecipando a una crociera scientifica biologica. La polizia ha avviato un'indagine per accertare le cause della morte. Al momento dell'immersione le condizioni meteo erano sfavorevoli, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per la zona.
A Cagliari la Guardia di Finanza ha sequestrato 100 imbarcazioni riconducibili a residenti in Italia che operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco. Il valore complessivo delle imbarcazioni e navi di porto è di oltre 48 milioni di euro, mentre le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni in relazione al valore d'acquisto di mercato dei beni non dichiarati. Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per la giornata. Al nord e al centro sarà molto nuvoloso con piogge e temporali, prevalentemente sereno con sole al sud, temperature in calo al nord, stazionarie altrove. Sono le 8:33 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9:30, buona giornata e buon ascolto.
Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno un chilometro di coda per viabilità esterna che non riceve tra Stagno e Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Disenchanted Interiors, la prima mostra personale in Italia di Anna Perac in uno spazio istituzionale. Una residenza d'artista che ha prodotto 3 nuovi lavori in un percorso che indaga i temi del colonialismo, dell'esotismo, delle tradizioni popolari, dell'identità e del femminile. Anna Perac, Disenchanted Interiors, a Firenze al MAD, Murate Art District e al Museo di Antropologia fino al 12 luglio. Info murateartdistrict.it.
3 giorni, 3 location, un unico obiettivo: valorizzare e diffondere la biodiversità. Il 22, 23 e 24 maggio a Scandicci, il Festival 72 ore di biodiversità, mercato agricolo, laboratori, spettacoli e concerti. E domenica 24 maggio, presentazione alla cittadinanza del nuovo distretto biologico del territorio fiorentino. Ti aspettiamo! Il Festival 72 ore di biodiversità è organizzato da Rete Semi Rurali per celebrare la biodiversità in tutte le sue forme, colori e sapori. Info rsr.bio/72ore.
Attenzione, rinnoviamo l'autostrada dell'acqua. Dalle ore 24 del 15 maggio alla mattina del 17 maggio, Publiacqua effettuerà lavori per potenziare l'acquedotto. Questo comporterà abbassamenti di pressione e possibili mancanze che interesseranno i comuni dell'area metropolitana, compresi tra Firenze e Prato. Tutte le info su publiacqua.it e sui canali social.
Il mondo dei media è cambiato. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Crossmedia è oggi la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming. Controradio TV su web e social. Le dirette audio, video dagli eventi, le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIF, il canale video social di informazione, i profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio e il sito controradio.it.
Controradio Crossmedia raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno. Un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Crossmedia è il nuovo modo di comunicare.
Sta tornando il contest Fornace Sonora al Circolo Arci Le Fornaci a Pistoia. Hai un gruppo e suoni pezzi tuoi? Allora partecipa! Nessun limite di età e nessun vincolo di genere, solo brani inediti, no cover. Il gruppo vincitore aprirà lo spettacolo del Mamma Mia il 19 settembre. Iscrizioni aperte fino ad esaurimento date. Compila il form ed iscriviti. Tutte le info sui canali social del Circolo Arci Le Fornaci. Reclaim, prima edizione del Festival Cospe a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali il 22 e il 23 maggio. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo.
Tra gli ospiti degli eventi di Firenze, Cecilia Sala, Gianmarco Sicuro, Alberto Trentini, Marco da Milano, Margherita Vicario, Gennaro Giudetti, Silvia Moroni e Daniela Morozzi.
Eventi liberi e gratuiti fino a esaurimento posti, tranne quelli segnalati con prenotazione obbligatoria.
Info e programma festival.cospe.org.
Aspettando la rassegna La musica dei poeti, i poeti della musica del gabinetto VSE di Firenze. Martedì 19 maggio alle 17.30 in Sala Ferri. Massimo Zamboni, scrittore e storica chitarra dei CCCP e dei CSI, parlerà del suo romanzo Pregate per Ea, in dialogo con Domenico Guarino. Info vse.it.
Contro Radio.
Hey!
ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Bentrovati, la seconda parte della newsline di quest'oggi. Seguiteci anche in video sui nostri social, perché quest'oggi parliamo di una vicenda importante che da Firenze prende le mosse, si sta allargando sempre di più. Stiamo parlando dell'appello per una giornata mondiale di memoria per la Nakba. La Nakba in arabo, quella che i palestinesi definiscono la catastrofe, quella che del 48, quella in qualche modo segnò l'esilio forzato di centinaia di migliaia di persone, la distruzione di villaggi e in qualche modo il difetto nel DNA di quella vicenda che porta alle vicende attuali. Umi Carroi, sentite, sta muovendo dei fogli in sottofondo, tanti appunti, che è una vicenda a cui stai lavorando veramente da tanto tempo, e noi ti conosciamo come musicista, insegnante di musica, animatrice, come dire, di luoghi di formazione della musica pieni di significato, che vanno spesso oltre la musica. Però è da tempo che ti impegni su questa vicenda, sul chiedere che anche quella data, che è una data di lutto per tante persone, comunque la si pensi, mi verrebbe da dire, venga riconosciuta a livello internazionale. Partiamo da questo, Umi.
Sì, intanto buongiorno, grazie a tutti, grazie a Controradio per questo spazio, questa opportunità. Sì, noi oggi celebriamo questa data infausta del 15 maggio, come tu hai detto, che è una data che non possiamo assolutamente dimenticare, la cosiddetta catastrofe del popolo palestinese. Però quest'anno da Firenze vorremmo che questa parola smetta di rimanere solamente un ricordo terribile, doloroso della storia palestinese, ma diventi un impegno civile condiviso, universale per il futuro. Il Comitato Nakba, che è nato un anno fa, nel 2025, proprio come coordinatore di un percorso che vuole andare oltre la semplice commemorazione di questo triste fatto storico, ma che cerca di sottrarre alla dimensione privata la celebrazione di questo evento, per promuovere un percorso che sia di giustizia, di dignità, di autodeterminazione, e che sia fondato sul diritto al ritorno, che tra l'altro sancito dalle norme internazionali. Quindi il comitato, che rifiuta per principi statutari ogni forma di discriminazione, di odio religioso, vuole rilanciare questo percorso a livello nazionale e ci auguriamo anche internazionale, e di iniziare un discorso, un'interlocuzione ufficiale, cioè, con quelli che saranno poi gli organi deputati, il Parlamento italiano, il Parlamento europeo, fino ad arrivare alle Nazioni Unite, affinché questa data non rimanga semplicemente una commemorazione, un esercizio di memoria accademico, ma diventi una data storica che venga condivisa nei libri, nei linguaggi, nei percorsi di studio, nei percorsi istituzionali, e che diventi una data di riflessione soprattutto, e di monito per il futuro, per le nuove generazioni, perché questo non debba più accadere.
Saluto e ringrazio Antonella Pino, il D1, una goccia per Gaza. Antonella, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno.
Cresce questo movimento che tra l'altro vedrà quest'oggi alle 18:30 in Piazza dell'Isolotto a Firenze, proprio un'iniziativa pubblica di condivisione, di presentazione di questo appello, di questa data, che porti significato, azione politica, pensiero intorno a questa vicenda, Antonella.
Sì, io sarò in piazza stasera perché prima di tutto per dire che la Nakba non è una pagina chiusa della storia, è una tragedia che continua tutti i giorni sotto i nostri occhi, e quindi io invito a partecipare, perché quando le istituzioni tacciono, tocca a noi cittadini esserci, quindi occorre una presenza viva per rompere questo silenzio. Ora, questo evento è importante anche perché si inserisce in un percorso più ampio, perché dalla memoria della Nakba si vada alle iniziative concrete di solidarietà. Per esempio, ci sarà un pranzo il 30 maggio al Nelson Mandela per sostenere la campagna di liberazione di Marwan Barghouti, di tutti i prigionieri palestinesi. Si spera di avere più di 1000 persone, ci sarà il figlio di Marwan. E ricordare la Nakba, quindi, è custodire la memoria, ma partecipare a tutti questi eventi, primo tra tutti quello di stasera, significa trasformare quella memoria in solidarietà attiva. E in questo noi siamo in linea con la flottiglia, con Saif Abukeshek, che ha annunciato che la flottiglia è partita di nuovo un giorno prima della Nakba, perché celebrare non basta, celebrare non impedisce purtroppo ai crimini di accadere e occorre l'azione, come riprendere la navigazione verso Gaza. E noi siamo, ci sentiamo, noi del Comitato Nakba, la flottiglia di terra, li sosterremo anche noi con azioni il più possibile concrete. Io in particolare ho condiviso con Ali Rashid un breve tratto di vita, purtroppo, ma molto intenso, che è stato segnato dal suo profondo impegno per la Palestina e che ha portato avanti con passione fino alla fine. Io gli ho promesso dentro di me di portare avanti il nostro progetto, appunto, del Diwan, ma è tutta la nostra lotta.
È un momento,
stasera ci sarò.
Momento importante anche perché Ali ci lasciava un anno fa esattamente, un giorno prima della
Nakba. Anno fa. Oggi di un anno fa c'è stato il suo funerale, sì, ad Orvieto. E domani si ricorderà di nuovo la sua figura.
Ecco, per cui ricordarlo è importantissimo, perché naturalmente il tema della memoria è un tema estremamente importante, ma che la memoria, come dicevamo, come diceva anche Antonella Pino, diventi in qualche modo, si traduca in azione concreta, in azione politica, Umi.
Esattamente, come diceva Antonella e come sottolineavo prima, la memoria non basta e quindi noi vogliamo trasformare questa celebrazione dolorosa del 15 maggio in un nuovo percorso che si basi sulla memoria ma che abbia delle prospettive sul futuro. E lo faremo con un panel di ospiti incredibili, da personalità del mondo politico, della cultura e dell'attivismo, perché in questo percorso non siamo soli, ma ci sono tantissimi enti, tantissime associazioni culturali che da sempre operano nel sociale per i diritti umanitari e anche figure di spicco del panorama italiano. Luisa Morgantini, fondatrice delle Donne in Nero in Italia, Assopace Palestina, da sempre mediatrice e attiva per quanto riguarda la terribile tragedia del popolo palestinese, ma non solo. Luciana Castellina, eurodeputata, giornalista che non ha bisogno di presentazioni, ma anche Manfredi Losauro, vicepresidente dell'ARCI, ma in qualità di esperto in cooperazione internazionale e solidarietà, e Ilaria Masieri, ex cooperante responsabile di Terre des Hommes, Anna Meli, presidente del COSPE, e tutte persone che hanno abbracciato la nostra iniziativa e che credono nella necessità di passare dalla commemorazione all'azione. Quindi questa è la richiesta che da Firenze, in qualità di operatrice di pace, noi vogliamo lanciare, e supportati dalla musica. Abbiamo scelto di scommettere sulla musica, perché la musica da sempre accompagna i movimenti di liberazione dei popoli. Noi abbiamo ben chiaro le marce di liberazione di Martin Luther King, ma i movimenti in Sudafrica, accompagnati dai canti di Mandela e dai canti della grandissima Miriam Makeba, le canzoni di resistenza in latinoamericana, insomma la musica da sempre ci ricorda che siamo umani, che nessun uomo è un'isola e che la nostra patria è il mondo intero. Proprio per questo ci sarà un grandissimo numero di cori, di formazioni coristiche, Ribelli in Cor, che da sempre fanno parte, da subito fanno parte del comitato, che supportano tantissimo le nostre iniziative con la loro musica, ma le Mnemosine, Canto Rovesciato, Coreos, quindi tantissimi nomi del panorama corale. Ma abbiamo anche la convergenza, la straordinaria convergenza di altre attività. Per esempio avremo i musicisti della Musica Contro il Silenzio, che è un incredibile, straordinario movimento musicale apolitico e apartitico, nato proprio a Firenze tra i corridori dell'Ort e del Maggio Musicale, ad opera di un gran numero di musicisti, operatori dello spettacolo, musicisti professionisti e non coristi, spinti proprio dall'urgenza di uscire dal silenzio, il silenzio delle nostre istituzioni, l'omertà di chi potrebbe fare qualcosa e non lo fa, e quindi sono scesi nell'ultimo anno in più di 25 città italiane portando il loro strumento e portando il loro dissenso tramite la musica.
Prima citavi delle persone che hanno speso letteralmente tutta la loro vita per questa vicenda. Saluto e ringrazio Luisa Morgantini, che citavi qualche secondo fa, l'hai presentata al posto mio in qualche modo. Luisa, buongiorno, grazie per essere con noi.
No, buongiorno a voi.
È il pezzo di un percorso molto lungo, molto ampio, tutto in salita più che mai in questo momento storico, questa campagna, questo appello per la giornata mondiale di memoria della Nakba, Luisa.
La campagna Free Marwan Barghouti, stai parlando di stasera, di quando certo. A Firenze c'è questa grande idea della musica come dimensione di libertà, o della campagna per fare la giornata della Nakba.
Parliamo, stiamo provando a tenere insieme un po' tutto, però questa mattina ci stiamo concentrando su questa giornata mondiale per la Nakba. Che cosa racconti di questo? Cosa pensi di questo? Cioè, è un passaggio memorialistico ma di azione, dicevamo prima.
Non c'è dubbio, e non è solo la memoria storica, ma la Nakba è una Nakba infinita, è in atto non soltanto dal 7 ottobre, ma dopo il 48 c'è stata la Naxa nel 67. E costantemente comunque la politica israeliana è stata quella di cancellare la memoria della presenza palestinese su quella terra, per esempio dentro quello che è lo Stato di Israele. Immediatamente Ben Gurion ha distrutto più di 480 villaggi proprio per cancellare la memoria di chi c'era. E oggi la Nakba è nell'evidenza, nel genocidio di Gaza, lo è nella pulizia etnica in Palestina, nel cambiamento strutturale della società israeliana, perché quell'equilibrio che si era trovato a sfavore dei palestinesi tra un mondo religioso e un mondo più laico, rappresentato dai laburisti e da altri, beh, quell'equilibrio non c'è più. Quello che esiste oggi in Israele, purtroppo anche nella maggioranza dei cittadini, non solo nel governo, non solo in Smotrich, cioè un Ben Gvir, è una visione messianica, perché il ritorno è a Messia, il ritorno è alla Bibbia, perché continuano a sostenere che quella terra è loro per diritto divino, quindi razzismo a parte, colonialismo, perché si tratta di un insediamento coloniale continuo e permanente, è quello che oggi fa quella terra. Quindi chiedere la memoria della Nakba, che venga un giorno internazionale nel mondo, è fondamentale, io penso, per riconoscere il fatto che noi europei soprattutto abbiamo fatto subire ai palestinesi, con la nostra complicità, col senso di colpa, l'olocausto non l'hanno fatto i palestinesi, come siamo stati noi europei, e non abbiamo ancora scontato. E quindi questa giornata io penso che sia importantissima, dobbiamo lanciarla a tutte e tutte per dire basta Nakba, fermiamo il genocidio, fermiamo la pulizia etnica. Lo meritano i palestinesi, ai quali dobbiamo veramente chiedere perdono per non averli mai aiutati ad essere davvero autodeterminati. E grazie, ragione chi parlava prima, la musica è una dimensione di libertà, la musica comune il mondo, e noi dobbiamo uscire sì dai nostri referenti attuali e parlare. Il mondo ha capito, io ogni volta che parlo con le persone trovo che capiscono cos'è oggi lo Stato di Israele, che cosa sta compiendo contro i palestinesi, ma non solo il Libano, perché oggi appunto la visione messianica di Israele è che non solo dal fiume al mare, ma dal Tigre all'Eufrate devono esserci loro. Ed è espresso anche pubblicamente dai ministri che in questo momento sono missionari, ma e continuano a essere rappresentanti di Israele, che non riconosce, non è riconosciuto da migliaia e migliaia di ebrei nel mondo, che invece dicono basta genocidio, basta occupazione militare, perché quello è il problema. Quindi sostengo pienamente questa richiesta e dobbiamo farla diventare davvero internazionale.
Luisa Morgantini, grazie per queste riflessioni, davvero grazie per essere stata con noi.
Grazie molto a voi tutti.
Grazie anche ad Antonella Pino per le sue riflessioni. Vi aspettiamo a Firenze. Umi Carloi, Antonella, grazie davvero.
Grazie a voi davvero.
Umi, veramente un minuto perché siamo in chiusura, ricordiamo di questo tardo pomeriggio.
Esatto, l'appuntamento è alle 18.30 sotto la pensilina in piazza dell'Isolotto, il tempo è incerto, confidiamo nella sua clemenza, ma comunque saremo al coperto, al limite ci stringeremo un po' di più, ascolteremo la musica, ascolteremo gli interventi, ascolteremo le domande del pubblico che è chiaramente invitato, anzi auspichiamo che ci sia un dibattito proprio dal pubblico, perché questo deve essere davvero un percorso che nasce da Firenze e che noi portiamo avanti in nome della fratellanza e della solidarietà del popolo palestinese.
Appuntamento alle 18.30 in piazza dell'Isolotto a Firenze quest'oggi per la presentazione pubblica dell'appello per una giornata mondiale della Nakba, 78 anni. Umi Carloi, grazie per esserci venuta
davvero a voi. Grazie
a trovare
mille.
Le 9 in punto, che è stato con noi, torna Chiara Brilli tra pochissimo.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Sono Giulio, studente MITA. Qui puoi iscriverti ai corsi biennali fino ai 35 anni. Non importa se vieni dalla scuola, dal lavoro o dall'università. Rimettiti in gioco e qualificati professionalmente per lavorare al meglio nel mondo della moda e del Made in Italy.
ITS MITA Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS MITA Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Volare Festival, quinta edizione, 16 e 17 maggio, Ultravox Firenze, Prato della Tinaia, Parco delle Cascine, mongolfiere, voli in elicottero, aquiloni giganti, droni, falconeria, modellismo, incontri, musica, laboratori e spettacoli per bambini. Ingresso libero, con il sostegno di Toscana Aeroporti. Info su lenozzedifigaro.it.
25% di sconto sui prodotti a marchio Coop, ma sì, nei punti vendita Coop Fee, fino al 30 giugno, ogni 15 giorni. Su un reparto diverso. Dal 2 al 15 maggio lo sconto è sugli articoli per l'igiene della casa e della persona, detersivi e prodotti per la pulizia, pannolini, assorbenti, saponi, creme, dentifrici e tanto altro. Quale sarà il prossimo reparto in promozione? Scoprilo sull'app Coop Fee o su coopfirenze.it. Iniziativa valida per i soci Unicoop Firenze.
Coop Fee conviene sempre, ovunque. Controradio.
Mamma, mi hai messo le scarpine al contrario.
Oh tesoro, scusa, stavo ascoltando Controradio.
Something I like better. So where's your baby?
Gen Z. Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
9 passate da 5 minuti, venerdì 15 maggio, sì, siamo in Gen Z nella puntata di oggi, molto articolata, tema scelto, giovani e città, proposte, indici, spazi, ma per cosa, per chi e per quanto, interrogativi insomma che ci portano a confrontarci con chi, con Lucia Gemignani in TIF, perché la redazione di TIF di Didis Flores collabora con noi nella realizzazione e nei contenuti. Ciao Lucia, ben trovata.
Ciao Chiara.
E salutiamo la nostra ospite Maddalena. Buongiorno Maddalena.
Buongiorno a tutti.
Maddalena, 25 anni, studentessa universitaria fiorentina, laureanda in filosofia, sì, attivista di Mediterranea Firenze. Ho detto bene?
Sì, sì, tutto bene.
Prima volta in radio?
Prima volta in radio. Sì.
È stata molto carina Maddalena, molto disponibile, perché prestarsi a una riflessione così vuol dire insomma dare un contributo, per noi importante, perché diciamo sempre Lucia, questi giovani li raccontiamo ma non gli diamo voce.
Esatto. Invece noi dobbiamo fare il contrario,
appunto. Esatto. E tu Maddalena non sei propriamente una giovane, diciamo, che vive la città in termini di divertimento, più di impegno.
Sì, esatto.
Sì, vabbè, è una studiosa impegnata e ha e anche insomma gusti affini a Controradio, proiezioni fin de sé, insomma, quindi diciamo tutto ciò che ha a che fare con un divertimento spicciolo non è propriamente.
Allora mi ci metto io per quello.
Va bene, quindi siamo bilanciati.
Sì, di essere la parte noiosa.
E allora, perché noi arriviamo a riflettere sui giovani e le città? Che non è un tema, diciamo, nuovo per Gen Z, ma necessita di approfondimenti. Perché dopo il successo di Genova, di Charlotte De Witte, con migliaia di giovani in piazza, la sindaca di Firenze nelle scorse settimane ha pensato ad un evento gratis con l'artista Mobi, l'ha annunciato come un desiderata, diciamo, e ha annunciato anche di voler aderire a questo indice, lo Youth Test, uno strumento per misurare gli effetti di qualsiasi scelta amministrativa sugli under 35, che è un indice portato avanti da Parma, primo caso in Europa. E allora da queste, diciamo, mosse delle amministrazioni abbiamo cercato di scegliere questo tema. Tu giornalisticamente, Lucia, questo movimento dopo Genova di attenzione nei confronti del coinvolgiamo i giovani, l'hai visto come?
Beh, io penso che sia stato un po' forzato. Vabbè, questo non serve essere giornalisticamente dentro le notizie per vederlo, anche perché credo che i ragazzi in questo momento, soprattutto a Firenze, cerchino un ascolto diverso, che non sia semplicemente dammi uno spazio per un tot di ore e vediamo se ti senti ascoltato, comunque se ti senti partecipe in questa città. E questo lo si vede anche soprattutto se si pensa a tutti gli spazi che ormai non ci sono più per i ragazzi, da spazi di aggregazione come la FLOG, che insomma è stato un grande punto di aggregazione per tanti ragazzi per diversi anni, che in questo momento non è che sta tornando come ci si aspettava, a situazioni come ad esempio l'ex Meccano Tessile, che non si è mai trasformato in una struttura che potesse essere una prima di tutto raccoglitrice di arte, no? Perché doveva essere, no, un museo di arte contemporanea, ma nemmeno di spazio di aggregazione. E queste cose, secondo me, i ragazzi le sentono, perché il problema non è un giorno, il problema è tutti i giorni avere uno spazio dove stare, dove condividere e dove essenzialmente poter essere se stessi insieme ad altri ragazzi.
A questo proposito citiamo anche il contributo giornalistico di Costanza Baldini, che su intoscana.it ha fatto un vero e proprio report. A Firenze la geografia dei concerti cambia volto tra chiusure, controlli e grandi festival. Chiudono club storici, i grandi festival estivi diventano sempre più centrali, nel frattempo il pubblico cambia abitudini, i concerti costano di più e chi organizza eventi prova a resistere tra normative, mercati e trasformazioni culturali. Oltre agli operatori culturali, dicevamo Maddalena, come fruitrice ma come giovane anzitutto, ecco, come hai letto questi movimenti che di città in città vengono portati avanti, tutti per dire rendiamo più attrattive le città per i giovani?
Sì, allora quello che dice Lucia, ecco, lo condivido molto ampiamente e secondo me le questioni sono molte e il tema, ecco, è anche delicato. Innanzitutto penso che un errore primo che si fa da generazione in generazione è quella di considerare i giovani come un'entità unica
quasi inarrivabile, quindi da conquistare in qualche modo con qualche appunto divertimento, forse solo soltanto, oppure qualche politica appena accennata. Invece i giovani fanno parte della collettività, del tessuto vero e proprio collettivo della società e della città stessa anche, e fanno parte anche della complessità che riguarda poi l'umano, ecco.
Cioè non è un target da conquistare tout court e in maniera omogenea, ma è esso stesso complesso nelle sue esigenze,
sì,
nei suoi bisogni.
Assolutamente, penso questo in modo estremo e assoluto, ecco, e anche mi ritrovo forse in questo, ecco. Ho sempre fatto fatica verso quelle, appunto, mi viene da dire semplificazioni a volte, per cui per conquistare i giovani bisogna fare qualcosa di divertente per forza, no? E quindi, o se non raggiungerli nel piano comunicativo che sia di un certo tipo, allora con i social, allora in una modalità, in qualche modo uso questo termine, smart, o ecco, che conquisti, che li attiri, ecco.
Penso che, appunto, io penso di condividere molto questa tua visione, anche perché spesso e volentieri si cerca di comunicare con i ragazzi, con i mezzi dei ragazzi, ma non si ha l'intenzione di comunicare veramente, esatto, un contenuto e un...
Quindi tu pensi di usare lo strumento...
Sì, poi dopo vuoi dire quello che vuoi, ma non vuoi veramente fare chiarezza ai ragazzi.
Ecco, ma al di là del gusto, no, tecno, non tecno, oppure mobi, non mobi, questa tipologia di eventi che richiamano tanto pubblico, perché poi la partecipazione c'è anche nella vostra generazione, pensi che lascino qualcosa, oppure bisogna andare in una direzione diversa?
Sì, ecco, secondo me è un po' questo anche il punto di volta. È il fatto che si tratta molto spesso di eventi che avvengono, magari risuonano molto, hanno una grande anche audience e pubblico, però poi davvero rimane qualcosa? Davvero rimane qualcosa nei termini di fondamentale, qualcosa su cui poi si può costruire? E se la politica è veramente la res pubblica, la cosa pubblica, no? Si deve andare verso una direzione di costruzione, anche di fondamento, e questo, per quanto possa essere anche un'occasione, un evento di un certo tipo, certo, assolutamente non sono qui a denigrare in modo assoluto, però secondo me è importante, sarebbe importante costruire davvero dei piccoli fondamenti su cui le nuove generazioni possono posizionarsi e stare, anche iniziare a stare con i piedi ben,
ecco, sani. Faccio una domanda a entrambe: questo stare, che dà molto il senso della fisicità, dello spazio, sì, come dicevi Lucia, è proprio questo il bisogno reale? Cioè una città che ci sia per i giovani e sia anche accessibile, perché sì, l'evento di massa è gratuito, quindi economicamente è alla portata, però poi il giorno dopo mi manca un corrispettivo.
Penso che sia proprio questo è il punto, cioè creare punti di aggregazione proprio fisici dove i ragazzi si possono incontrare, dove possono anche non spendere, perché ora la problematica è anche un'altra: i soldi sono sempre meno, però allo stesso tempo tutto costa, dall'entrata in un locale all'iscrizione per una tessera associativa che aumenta. Insomma, ci devono essere dei posti che possono essere garantiti per i ragazzi, perché ora neanche le piazze sono più abitate, perché sono tutte, appunto, abitate semmai dai turisti piuttosto che dai ragazzi. Quindi bisogna trovare dei luoghi dove i ragazzi si possono incontrare fisicamente, perché loro sentano tanto questa necessità, visto che stanno molto online, siamo molto risucchiati da tutto quello che è online. Quindi se non crei spazi fisici dove i ragazzi possono effettivamente scambiarsi le idee o comunque anche vivere una giornata semplice, è un problema.
Sapere di andare lì, perché tanto poi qualcosa c'è che ti piace, o comunque c'è con le persone, ci sono le persone con cui vuoi stare, quindi non avere necessariamente una programmazione dell'offerta che ti viene data, ma sicuramente la voglia di starci, di esserci.
Sì, è esattamente questo. E secondo me riprende anche un pochino l'idea passata del circolo.
Anche quelli, vero?
Se posso aggiungere, cioè, una cosa, sembra quasi che faccia quasi paura questa occasione di ritrovarsi in comunità, no? In un circolo proprio, no? In quella dimensione collettiva. Sembra quasi che allora si deve creare un pretesto, si deve creare un evento, così comunque è comunque anche un elemento
gestibile, dici anche.
Forse anche, no? Cioè, le persone si riuniscono per un determinato motivo organizzato dal comune, dalla sindaca, da tutti gli organi amministrativi della città. E invece dare la libertà di spazi in cui autonomamente le persone, giovani o non giovani, o anche con uno scambio anche intergenerazionale, si possano incontrare e anche pensare e costruire qualcosa anche di, non dico contrario, però anche contrapposto a quello che l'amministrazione si potrebbe immaginare, potrebbe chiedere.
Vi faccio due esempi. La scorsa puntata avemmo la redazione di Scomodo Empoli, spazio in concessione pubblica, quindi l'istituzione che dà una mano a una realtà, a Scomodo appunto, e autonomia però nella gestione. E quindi diciamo è una via di mezzo per cui comunque c'è un sostegno dell'istituzione, però poi insomma quello che emerge è responsabilità dei soggetti giovani, e però c'è altrettanta libertà. In Santo Spirito oggi viene inaugurato il salottino, questo spazio anche di decompressione, in cui ci sarà una realtà di tipo più che altro teatrale, che però cercherà un incontro, un confronto con il quartiere, cercherà di creare momenti di partecipazione. Anche questo in concessione. La vedete come una soluzione praticabile questa? Cioè si deve andare in questa direzione?
Sì, io penso di sì, sia per quanto riguarda realtà come queste, come ad esempio Scomodo, che appunto è più editoriale, sia in realtà che invece offrono più cose, più spunti, tipo spazi multifunzionali dove puoi andare a giocare a scacchi, puoi andare a vedere uno spettacolo, puoi creare una tua classe per fare arte, insomma creare dei punti dove effettivamente tu vai e sei veramente in relazione con le persone, perché ora secondo me questa è l'esigenza che i ragazzi sentono di più, stare in relazione e sentire che c'è un posto dove poter andare, che non sia appunto sempre per motivi un po' di noia, ecco.
Sì, penso anch'io questo. Mi viene in mente, rispetto a quello che dicevamo prima, mi domando, no, che come si potrebbe, ecco, portare poi questa collettività che si riunisce anche contro la noia poi a creare il futuro tessuto amministrativo, politico, che poi amministri effettivamente la città. Secondo me sarebbe anche interessante domandarsi cosa lasciamo, no? Cosa si costruisce da lasciare poi, il concetto dell'eredità, no? Di lasciare un'eredità significa anche poi avere l'umiltà proprio di lasciare il campo libero, no?
Allora, in termini di politiche, poi torneremo sul discorso dell'indice nelle politiche amministrative a misura di giovane, però ci arriva un messaggio al nostro numero WhatsApp interessante nella sua sollecitazione. A cosa servono i luoghi di aggregazione? I giovani sono capaci di auto-organizzarsi o hanno bisogno di qualcuno che faccia cose per loro per intrattenerli? I circoli ci sono e altri, ora ti faccio rispondere, Lucia, ti vedo bella. Ci sono anche altri numerosi spazi, i giovani li vedo tutti però a bere nei locali dove si pagano un sacco di soldi, quindi
allora questo è perché allora diciamo ci sono dei luoghi di aggregazione che però ci devono essere proprio strutturalmente, perché io sto vedendo che esistono ora un sacco di ragazzi che creano dei gruppi e che poi si spostano, sono un po' latitanti, ma non hanno un luogo fisico. E ora stanno uscendo fuori dei luoghi fisici che nascono come associazioni, dove poi dopo vanno a fare tutte queste attività e sono tutte auto-organizzate, quindi non è che il ragazzo non sa organizzare, non sa creare aggregazioni, ha bisogno proprio di uno spazio fisico, perché se no poi te lo ritrovi potenzialmente nelle piazze dove dà fastidio, oppure sotto casa e te non vuoi che ti occupi l'entrata di casa. Insomma, avere dei luoghi dove i ragazzi si possono ritrovare è proprio necessario affinché queste loro esigenze e queste loro idee, no, di fare appunto attività insieme si possano realizzare senza dar fastidio al resto della società.
Sì, penso anche che sia una conseguenza, no, le due cose. Vedere i giovani che passano il loro tempo a bere nei locali come se fosse una colpa, e però ecco, cosa, anche qui, no? Cosa significa? Forse manca un senso profondo, ma non perché manca strutturalmente alla mia e alle generazioni nostre, ecco, perché manca perché ci manca la fiducia, ci manca questo coltivare il senso, e che tutti, dalla società alle piccole e grandi politiche, alle famiglie, a qualsiasi campo, ecco, collettivo, non si impegna e non si prende la responsabilità, secondo me, di assumersi l'incarico di coltivare questo nuovo ardore, ecco. Ci manca forse un nuovo ardore, anzi ce l'abbiamo potentemente e molto forte.
E si è manifestato in certi eventi anche di cronaca politica e di esercizi di diritti.
Ci manca la possibilità di non reprimere quell'ardore.
E poi c'è anche un altro fattore: a Firenze ci sono tantissimi spazi inutilizzati o comunque che verranno utilizzati invece a scopo di lucro per aziende, per studentati di lusso, così. E io mi chiedo, no? Ci sono spazi tipo Le Mulina che sono fermi da una decina d'anni, 15 anni, non so
contenzioso
quanto.
Contenzioso che si è andato a sciogliere proprio in questi ultimi mesi, e che prospettive vorresti che avrebbe, insomma, come spazio?
Secondo me dovrebbe esserci o uno studentato pubblico per i ragazzi che ovviamente non hanno spazi dove andare a abitare, se non, oppure anche lì un polo multifunzionale dove i ragazzi possono stare e ben collegato con la città.
Ecco, i trasporti, la mobilità, il legame spaziale, dove li metti gli studenti a studiare e dove in qualche modo li inviti a generare qualcosa di che vada oltre lo studio in termini di socialità. Però questi ragazzi, cioè voi ragazzi, ragazze, studenti, anche non solo fuori sede, però come facoltà, siete stati tutti dirottati fuori dal centro. Questo cosa ha comportato anche per il vostro vivere fuori dal contesto universitario?
Sì, innanzitutto appunto questa tendenza a portare ai margini, no? le classi, insomma le categorie, ecco, più che altro, così, che in questo momento magari non portano quel lucro di cui parlava Lucia, no? E, perché si deve svuotare il campo, certo l'università ha il fiore all'occhiello del nostro paese più o meno, però si deve lasciare il campo comunque a una città fatta per l'arte turistica, quindi al servizio innanzitutto del turista che usufruisce, appunto. E questo ci ancora una volta ci sfiducia e ci anche reprime nella nostra possibilità di prenderla davvero questa città, ecco, di farla nostra.
Perché dove i giovani studiano, dove ci sono, dove passano gran parte della giornata, poi in qualche modo l'effetto della loro presenza si riverbera, certo. Si sente, certo, viene declinato.
Certo che si sente, e secondo me appunto dandogli degli spazi potrebbe anche succedere che certi luoghi vengano anche riqualificati.
Ecco, e questo è veramente un percorso interessante, anche di contributo potrebbe essere recepito in quelle famose politiche amministrative a misura anche di giovane che vogliono essere messe in pratica anche con uno strumento di monitoraggio come questo indice, dicevamo, che viene adottato a Parma e che vorrebbe essere replicato, la stessa ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, sta pensando di utilizzarlo, potrebbe essere un termometro per dire ci considerate o non ci considerate?
Sì, penso che potrebbe esserlo, e anche se un inizio di termometro forse, però sì, anche perché mi sembra che possa essere qualcosa che appunto vada nella direzione di rimanere quantomeno, no? Quindi nel momento in cui una politica amministrativa prende in considerazione una fetta di società che ha comunque un impatto notevole, che si voglia o meno, poi è difficile anche tornare indietro, no? E quindi creare delle politiche che vadano contro tutto ciò che si è costruito finora. E mi sembra che possa anche andare proprio piano piano nel senso di una responsabilità e di una responsabilizzazione anche degli altri che saranno i futuri cittadini, che saranno... E anche questo, no? Penso che a volte, per ritornare al discorso con cui abbiamo aperto, si tenda a recepire giovani come qualcosa di... bisogna dargli la cosa divertente, bisogna dargli la cosa accessibile, bisogna dargli la cosa, sì, anche più semplificata. Invece questo edulcorare, insomma, la narrazione e anche l'atteggiamento verso i giovani significa, secondo me, intanto non dirgli la verità e senza la verità, ecco, che si voglia o meno, non si riesce
Infici poi
a costruire
esatto.
niente, no? E la verità storica, la verità presente, del futuro, di tutte anche le catastroficità che ci possono essere, le difficoltà, e poi non comprenderli appunto nella complessità di un intessere appunto una società nuova, ecco.
E io poi vorrei anche fare un altro lancio in realtà, che riguardano spesso e volentieri, come si è detto prima, la politica cerca di parlare con i giovani attraverso i loro mezzi, ma non comunicandogli con intenzione. Secondo me, se cominciassero a comunicare con intenzione, col farsi conoscere, col veramente farsi comprendere dai ragazzi, ci sarebbe veramente un salto di qualità. Io mi chiedo come mai non si fa.
Credo che vada di pari passo con la riflessione che faceva Maddalena della paura, il preferire gestire una cosa piuttosto, no, che lasciarvela gestire. Ma siamo in conclusione, 9:26 minuti, tra poco lasciamo la linea al GR di Popolare Network. Io però ti ho presentato anche come attivista di Mediterranea a Firenze, quindi tu concentri anche parte della tua vita extra studentesca in un attivismo importante che si manifesta anche sul territorio.
Che si manifesta sul territorio, sì, che va attraversato il territorio, va abitato. E Mediterranea, ecco, attraversa anche tutto il territorio italiano oltre a quello fiorentino, e cerca di posizionarsi ben chiaramente dalla parte della storia che possiamo presuntuosamente forse pensare che
sia quella giusta. Che cos'è Mediterranea? Ricordiamola.
Mediterranea è un'associazione promozione sociale che è nata nel 2018 dopo il restringersi sempre più ferreo delle politiche dei porti chiusi, e quindi partì nel 2018 appunto con una prima nave nel mare Ionio, operare nel Mediterraneo con il salvataggio in mare, e poi è cresciuta negli anni con tutte le difficoltà della realtà, e ci sono appunto, io faccio parte di uno dei tanti equipaggi di terra, si chiamano, io faccio parte di quello fiorentino, e mi permetto, ecco, anche di dire due parole vagamente promozionali. A settembre, fine settembre, l'ultimo weekend di settembre, ci sarà proprio a Firenze il Festival Nazionale di Mediterranea, al quale, ecco, speriamo che possa essere un'occasione davvero di incontro, di spazio, di costruzione anche attraversamento di tutte le difficoltà e tutte le complessità, ecco, della storia. E quello che proviamo a fare è veramente quello, anche a volte remare controcorrente, contro una politica mondiale prima di tutto, e poi anche sempre più piccola nazionale, poi sociale, poi statale, poi cittadina, di chiusura sempre di più. Invece quello che ci libera veramente come esseri umani è la conoscenza e l'incontro con l'altro.
Racconteremo, e ci saremo anche noi al Festival Mediterranea, ve lo anticipiamo, ma qual è stato l'input che ti ha fatto scegliere di prendere parte a questo impegno?
L'input forse di una vita, quindi, o del desiderio di una vita, quello di guardare l'altro, soprattutto, ecco, quello che dicevo, no? E quindi di guardare l'altro come forse più importante di me, ecco. E quindi l'altro che può essere l'altro che muore nel Mediterraneo cercando una vita migliore, alla quale io ho parte casualmente, o l'altro che anche dorme nelle nostre strade, o l'altro in carcere, o l'altro coetaneo, ecco, che ha poche magari prospettive future, o l'altro chiunque, l'altro.
Chiudiamo con un messaggio che ci viene presentato come una provocazione, si conclude con un abbraccio, quindi lo accogliamo. Allora, credo che non solo la città possa dare il divertimento, appropriatevi se possibile dei piccoli paesi nelle vicinanze di Firenze, che tra l'altro si vive meglio, sicuramente si trovano case a prezzi più vantaggiosi, e ne va per voi, e rifà vivere anche i paesi che stanno piano piano morendo.
Ti dirò, non mi dispiace come idea, e penso che già qualcuno ci stia già pensando.
Sì, certo, questa è la redazione di Scomodo Empoli, è un esempio, per esempio.
E torneremo su questo, perché non solo la città, ci interessa anche tutto il resto. Grazie Maddalena per essere stata con noi. Grazie Lucia, grazie alla redazione di TIF. Gen Z tornerà, intanto potete riascoltare questa trasmissione sui nostri canali crossmediali, su controradio.it. Newsline termina qui, tra poco la linea al GR di Popolare Network.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e